www.redijo.it e la storia continua. Nettare non solo per gli dèi. La vite maritata. Nel Medioevo la viticoltura non era certo la novità. Essa aveva conosciuto in età romana, e forse ancora prima, un discreto sviluppo nella penisola italiana, come ci attestano gli agronomi e gli scrittori antichi. Le regioni del centro-sud si erano da tempo segnalate come produttrici di vino, in linea con una antica tradizione direttamente ereditata dai greci e dai romani. E anche il nord aveva visto diffondersi la viticoltura, soprattutto nella forma del cosiddetto arbustum gallicum, la vite maritata e alberi tutori, un sistema di coltivazione che pare essere stato particolarmente tipico nell'area padana, descritta dagli agricoltori latini come una importante riserva di produzione vinaria all'interno della penisola. Ma è soprattutto nel Medioevo, dopo la crisi del III-V secolo, che la coltivazione della vite e la cultura del vino si diffondono in modo capillare, penetrando in ogni angolo della pianura, della collina e infine anche della montagna. Un fenomeno legato sia alla produzione dell'immagine a cui andò incontro il vino con il progressivo soffermarsi della religione cristiana, sia alla necessità in epoca di scambi rarefatti e di un'economia prevalentemente votata al soddisfacimento delle necessità locali, di produrre tale bevanda come ogni altro alimento, ovunque avvenissero stanziamenti umani. Ma il vino si può anche trasportare. Esso perciò divenne ben presto uno dei prodotti più ambiti del mercato alimentare, sia nei commerci locali destinati ai consumi della popolazione povera, sia nel commerci di lusso, che a un certo punto cominciarono anche a comprendere vini di qualità trasportati su distanze anche lunghe. Se consideriamo i patti colonici stipulati tra i contadini e proprietari delle terre da esse lavorate, è impressionante la sistematicità con cui è attestata, ovunque possibile, la coltivazione della vite. Il canone sul vino, in misure variabili tra la metà e il terzo, secondo la diversa tradizione locale. In Italia la metà prevale sulle terre di tradizione longobarda e franca, il terzo su quelle di tradizione romano-bizantina, e compare con grande regolarità nei documenti. Non di rado, poi, sono previsti incentivi alla messa in coltura di nuovi vigneti. Per essi il proprietario è disposto a chiedere solo un terzo invece della metà, e quarto invece del terzo. Ne mancano per le terre vitate e solo per esse essenziali indicazioni sui lavori da svolgere: propaginare le vite, potarle, ripulirle. Suggerimenti forse ovvi, ma l'attenzione che essi denotano non viene dimostrata dai possessori di terre per nessun altro settore del paesaggio e dell'economia. L'interesse del proprietario per questo prodotto si spinge talora fino a richiedere una parte non solo del vino fiore, ma anche del secondo, addirittura del terzo vino, ottenuti spremendo le vinacce con aggiunta di acqua, bevande di basso contenuto nutritivo, vinelli per contadini ben diversi dai prodotti di qualità che comparivano sulle tavole dei signori. Eppure, anch'essi li richiedono, magari per destinarli alla servitù. Il consumo del vino nel Medioevo era ritenuto essenziale per tutti, non esclusi gli infanti, ma non solo per motivi di consuetudine, di cultura, ma anche di necessità. Allora, infatti, come gran parte dell'età moderna, era sempre difficile e problematico rifornirsi di acqua potabile. E in certi casi la situazione diventava addirittura drammatica. È noto il caso di Ravenna, dove la carenza d'acqua era addirittura proverbiale, e già in epoca romana, con curioso epigramma di Marziale, che rimbrottava gli osti ravennati che, richiesti di vino anacquato, lo davano puro, invertendo una furbizia che doveva essere assai più praticata. Ma anche al di fuori di questi casi estremi, anche quando l'acqua non mancava del tutto, essa era comunque di dubbia qualità. L'inquinamento, collegato alle tecniche rudimentali di estrazione del sottosuolo, rimase un problema capitale per tutto il Medioevo e oltre, almeno fino al XVIII-XIX secolo. Perciò l'acqua non si beveva mai quasi pura, ma normalmente allungata con vino. L'alcol serviva non solo a migliorare il gusto, ma anche a purificarla e a renderla in qualche modo asettica. Istruttiva la vicenda di quei monaci certosini, i quali, decisi di farla finita con il vino e a irrigidire le loro pratiche di astinenza, un bel giorno fecero recidere tutte le vici del convento e distruggere le botti stivate in cantina. Senonché, passato qualche tempo, cominciarono ad ammalarsi uno dopo l'altro. Allora, sia pure malincuore, si rassegnarono a tornare al vino e fecero ripiantare il vigneto. Più prudentemente, San Benedetto, nella sua regola, si era limitato a raccomandare sobrietà. E di questi tempi, aveva scritto, non si riesce a convincere i monaci che il vino non è adatto a loro. Accontentiamoci allora che bevano, ma no, non a sazietà, ma in modo parco. In effetti, il vino non fosse adatto ai monaci era un luogo comune, teorico, legato alle supposte qualità afrodisiache della bevanda, oltre che alla condanna morale e culturale dell'ubriachezza, più che una prassi quotidiana. Così alto era il valore simbolico e sacrale di questa bevanda da compensare in abbondanza la paura dell'ebbrezza. Il timore che l'uso non controllato dell'alcol suggerisse comportamenti e pensieri disdicevoli. Comunque, il vino era normalmente presente sulle tavole dei monaci, che in ciò non si distinguevano affatto dagli altri gruppi sociali. www.redigio.it e la storia continua.